Radio Montediviso, un amico, un grande sindaco, Raimondo Fassa, ci parla di Corto Maltese.
Buongiorno a tutti, sono Raimondo Fassa, lettore di Lingua e Cultura Italiana presso l'Istituto Italiano di Cultura di Tunisi e per questa settimana della lingua italiana del mondo sono stato pregato di introdurre un personaggio legato a quello che è l'oggetto principale dei nostri incontri, che sarà Corto Maltese, quasi una biografia. E dico subito che 50 anni fa una manifestazione di questo genere sarebbe stata assolutamente impensabile. E dico 50 anni fa perché appunto possiamo dire che circa 50 anni fa vi è l'inizio della nostra storia. E perché? Perché vedete, il fumetto a quei tempi là non era certo considerato un genere letterario. Anzi, se si dovesse dire, era considerato dai più un degenere letterario, degenerato e degenerante. Io riuscivo a leggerne qualcuno solo perché la mia mamma mi comprava il Corriere dei Piccoli, che poi è diventato Corriere dei Ragazzi, ed è lì che ho imparato a fare le mie prime esperienze e a conoscere i grandi disegnatori italiani, oggi grandi artisti come Dino Battaglia, ad esempio. Ma vedete, oggi, lo sappiamo tutti, non si parla più di fumetto tout court, si parla di letteratura disegnata. O addirittura, per quelli che non sanno rinunziare all'inglese neppure nella settimana della lingua italiana, di graphic novel. È evidente che il genere ha acquistato una maggiore dignità. E infatti dobbiamo, a quanto pare, l'invenzione, la coniazione stessa del termine letteratura disegnata proprio al papà di Corto Maltese, e cioè Ugo Pratt, di cui vedete a questo punto lì la firma logo, una firma destinata poi a diventare celebre in tutto il mondo. La rivalutazione del fumetto avvenne certo ad opera anche di uomini di grande intelligenza come Umberto Eco, Oreste Del Buono, Fruttero Lucentini, Antonio Caronia, ma in effetti colui che fece fare il grande passaggio, il grande salto da fumetto a letteratura disegnata fu, a ben guardare, non una persona in carne ed ossa, ma un eroe di carta. Un eroe di carta che divenne un personaggio che entrò nella vita del suo autore in maniera quasi inscindibile, come possiamo vedere, proprio da questa che è una delle tante ricostruzioni in cui Ugo Pratt viene presentato insieme con il suo eroe. E in effetti, con Corto Maltese è avvenuto uno di quei miracoli che ogni tanto si verificano nella letteratura. E cioè che cosa? Che a un certo punto il personaggio ha preso la mano al suo autore. In un certo senso, Ugo Pratt stesso lo diceva, io sono diventato un personaggio di Corto Maltese. Cioè è successo come un po' come a Don Chisciotte, pure come a Philip Marlowe nel suo rapporto con Raymond Chandler, e Corto è diventato il simbolo dapprima di una generazione e poi anche, in un certo qual modo, il simbolo di una certa posizione o condizione umana. Nel ricostruirne la biografia ideale dobbiamo partire da una considerazione. E cioè che Corto Maltese non parte come protagonista. Irrompe sulla scena, dal punto di vista letterario, il primo novembre del 1913, con quella splendida storia che è La ballata del mare salato, che apparve nel 67 per la prima volta sulla rivista Sergente Kirk e l'anno dopo proprio sul Corriere dei Ragazzi, dove io, che ero ragazzino, ebbi modo di leggerla. E se vogliamo vedere, capire La ballata del mare salato, ecco, dobbiamo fare riferimento al suo meraviglioso incipit, che ha un tono estremamente solenne, ecco, che dice più o meno così: sono l'Oceano Pacifico e sono il più grande di tutti. Mi chiamano così da tanto tempo, ma non è vero. Non è vero che sono sempre calmo, a volte mi secco e allora do una spazzolata a tutti e a tutto. Oggi, per esempio, mi sono appena calmato dall'ultima arrabbiatura. Ieri devo avere spolverato via 3 o 4 isole e altrettanto gusci di noce che gli uomini chiamano navi. Questa qui, sì, questa che vedete, non so come sia riuscita a farcela. Forse perché il capitano Rasputin è uno che sa il fatto suo e i suoi marinai sono delle isole Figi. Oppure perché hanno fatto un patto con il diavolo. Ma questo non importa ora. Ora è Tarawea, il giorno delle sorprese, giorno di tutti i santi. Il primo novembre del 1913. Ecco, da questo incipit così solenne, e da questa altrettanto solenne illustrazione, ecco, potete subito capire quali sono le ascendenze letterarie di Pratt e delle storie poi che saranno di Corto, Fenimore Cooper, Herman Melville, Robert Louis Stevenson, Emilio Salgari, Joseph Conrad, Jack London, Jack London che tra l'altro sarà anche amico della giovinezza di Corto Maltese, come in un'altra storia veniamo a sapere. Ora, a dire il vero, Corto, come vi dicevo, appare come comprimario all'inizio nella vicenda e in una posizione, per la verità, abbastanza strana. Come vedete, appare legato su una zattera e appare nel cannocchiale del capitano Rasputin, che vedete al fianco e su cui fra breve ci soffermeremo. Ecco, in un'altra immagine immediatamente successiva, ecco che abbiamo il nostro Corto sempre in questa situazione, per la verità, imbarazzante assai. E qua vediamo un'altra caratteristica del mondo poetico di Hugo Pratt, e cioè il fatto che Pratt spesso trae le sue inquadrature dal mondo del cinema. Infatti, se aveste la pazienza di cercarvelo su internet, come ho fatto io, troveresti che questa è un'inquadratura da La strega rossa di Edward Ludwig. Corto è stato legato così per una faccenda di donne. Ha promesso a una ragazza di sposarla, una ragazza che evidentemente ha compromesso. Purtroppo non ha mantenuto la sua promessa e uno dei marinai della sua nave, che a quanto ho capito era il fratello della ragazza, ha fatto ammutinare l'equipaggio e il povero Corto si è ritrovato così. Ma in suo soccorso, del tutto casualmente, giunge l'amico Rasputin, che anche qui fa per la prima volta il suo ingresso nella vicenda. Rasputin, il cui inquietante sembiante potete vedere in questa foto, Rasputin è in un certo senso il vilain della storia. Nella prima parte, nella ballata del mare salato, appare come un feroce assassino, in effetti, ma come vedremo invece poi, diventerà il compagno di Corto Maltese in alcune delle sue più straordinarie avventure. Non sarà sfuggito, credo, a nessuno di coloro che mi ascoltano, che Rasputin, poi, financo nel nome, altro non è che un sosia del vero Rasputin, ecco, che possiamo vedere in queste altrettanto traumatizzanti fotografie, che fu, come sapete, un personaggio importantissimo alla corte degli zar di Russia immediatamente prima della rivoluzione di ottobre, negli anni che anzi precedettero la prima guerra mondiale e così via. Ecco, probabilmente Prat, affascinato da questa traumatizzante immagine, inventa questo eroe che a poco si verrà umanizzando e diventerà il lato oscuro, in un certo senso, di Corto Maltese. Ma un lato oscuro dal cui Corto Maltese non riesce a separarsi. Anche il nostro amico Corto Maltese verrà evolvendosi. Come avete visto in queste prime inquadrature, incarna un tipico eroe peloso, muscoloso, aitante, un duro. Ma a mano che le storie andranno avanti, così più non sarà. E cioè, a poco Corto si verrà culturalizzando, problematicizzando, ecco, diventerà una specie di metafora per certi versi dell'intellettuale, una strana figura di avventuriero intellettuale dagli interessi enormi, anche soprattutto letterari, Rimbaud, Shakespeare, Paul Gauguin, la cabala ebraica, i miti celtici e il pirata umano della ballata del mare salato a poco si tramuterà nel gentiluomo di fortuna, che poi è l'unica qualifica che Corto ama avere. E la ballata del mare salato, in effetti, si presenta a noi come una sorta di Bildungsroman, dove ci sono molti personaggi. Pandora, Kane, il capitano Slaughter, l'ambigua figura del monaco. Come Anna nella giungla, un'opera degli anni precedenti, ecco, di Prat, la ballata del mare salato è una sorta di Bildungsroman, di romanzo di formazione. Avrebbe voluto mostrare, almeno negli intendimenti dell'autore, la crescita di questi due ragazzi, Kane e Pandora, che sono di una ricchissima famiglia europea, caduti ostaggio dei pirati, e insomma la classica storia di come da ragazzi poco più che bambini si diventa uomini e donne. E poi, come accadde, e come vedremo, personaggio però che a poco acquista spessore vero nella vicenda è proprio quello di Corto Maltese. Ma quando nel 67 Ugo Prat approda alla ballata del mare salato, ha già per il vero un lungo avvenire in quelli che erano stati i suoi primi 40 anni. Magari un lungo avvenire dietro le spalle, ma la stessa vita di Prat era stata una vita straordinariamente interessante e avventurosa, e lo dimostra per esempio questa immagine che vediamo adesso. E cioè, era nato a Rimini nel 27, il papà che si chiamava Rolando Prat, con una T sola, però, come Ugo a quel tempo non aveva ancora l'H davanti. Il papà, vi dicevo, Rolando Prat, che vedete nell'immagine, era stato uno dei fondatori del Fascio di Venezia. E poi, immediatamente dopo la guerra d'Etiopia, immagino per i suoi meriti politici, aveva avuto un incarico pubblico in Etiopia. E probabilmente allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale riveste l'uniforme anche suo figlio, che fu probabilmente il più giovane soldato, il tredicenne dell'esercito italiano, il tredicenne Prata, a quanto pare fu formalmente arruolato. Poi le cose in Etiopia andarono come tutti sappiamo, e Prata e sua madre caddero prigionieri dei terribili guerrieri Shifta, noti per il fatto che erano soliti castrare i prigionieri maschi. Ugo sfuggì a questa disavventura, grazie a Dio, solo perché era troppo piccolo. Poi, con i buoni uffici della Croce Rossa, Prata e la madre vennero rimpatriati in Italia, si stabilirono a Venezia e già nel 45, quindi diciottenne, Prata, che aveva sempre avuto una enorme passione per il disegno, cominciò a dedicarsi al fumetto, fondando insieme con altri come Dino Battaglia, Alberto Ongaro, Mauro Faustinelli, tutte persone destinate a grande avvenire, non solo in questo settore, fondò una rivista fumetti denominata Asso di Picche. Pratt rimane in Italia fino ai primi anni 50, ma poi decide di, ecco, possiamo vedere per esempio quando è più o meno come queste immagini della sua giovinezza, Pratt si fa le ossa, ecco, diciamo così, con Asso di Picche, ma a un bel momento decide di recarsi niente meno che in Argentina. E perché in Argentina? Perché vedete, l'Argentina degli anni 50 era contrassegnata dall'avere una cultura più aperta di quella italiana, almeno nei confronti di certe esperienze che oggi consideriamo artistiche, come ad esempio proprio il fumetto, che era tenuto in maggiore considerazione. Ed è in Argentina che Pratt inventa alcuni dei suoi primi personaggi riusciti, come ad esempio Anna nella giungla. Anche Anna nella giungla è un romanzo di formazione, originariamente come sarà nella ballata per due giovani, ma poi il personaggio di Anna prende nettamente il sopravvento. Qua vediamo già Sergente Kirk, che è il successivo personaggio, che già vedete che ha un po' i lineamenti di Corto Maltese, come Sergente Kirk aveva come Anna nella giungla aveva invece i lineamenti di Pandora, ecco, Pandora Groveson della ballata del mare salato. E questi personaggi sono personaggi di grande, ecco, successo, ma non possiamo passare sotto silenzio anche colui che era il sceneggiatore, colui che faceva le sceneggiature. Si chiamava Hector Oesterheld. Ecco, lo possiamo vedere in questa immagine. Hector Oesterheld, che è stato una figura straordinaria, ecco, nel campo della letteratura disegnata. Perché tra l'altro, oltre che grande sceneggiatore di altri disegnatori, Oesterheld fu anche il padre di una fortunata creazione fumettistica di nome L'Eternauta. Eternauta che anticipa molte problematiche del nostro tempo compreso, e che fu destinato poi ad avere una fine molto tragica, perché durante la dittatura militare argentina Hector Oesterheld fu uno dei tanti desaparecidos. E mi pare anche le figlie ebbero analogo destino. Un'altra influenza importante sulla formazione di Pratt è Milton Caniff. Milton Caniff, di cui vediamo qui delle immagini, Milton Caniff è stato un po' l'ispiratore non solo di Pratt, ma chi avesse la voglia di andarselo un po' a vedere o negli archivi, nelle biblioteche o anche solo su internet, che ci offre un po' tutto, è stato anche un po' l'ispiratore di altri disegnatori. Qua vedete un po' di Crepax, un po' di Milo Manara, ante litteram. Quindi, diciamo così, per una quindicina d'anni il nostro Ugo Pratt si fa le ossa in Argentina. Ma poi, verso la seconda metà degli anni 60, torna in Italia, collabora con il Corriere dei Ragazzi, soprattutto come illustratore, illustratore di storie di Stevenson, di Salgari, illustra fumettisticamente la novellistica dell'avventura. E nel 67 ha un colpo di fortuna, incontra Fiorenzo Ivaldi, un uomo molto ricco, molto appassionato di fumetti, molto appassionato di Pratt, che gli offre i mezzi economici per fondare una rivista, che verrà intitolata Sergente Kirk, lasciando a Ugo Pratt assoluta libertà creativa. Cioè, è forse la prima volta che Ugo Pratt può lavorare in assoluta libertà senza dover dipendere dalle storie di altri, da sceneggiatori, e può scatenarsi. E guarda caso, è proprio, come vi dicevo all'inizio, sulle colonne, per così dire, o sulle strisce di Sergente Kirk, che appare la ballata del mare salato. E appare il nostro Corto Maltese, che qua possiamo vedere in questa figura, dove Corto Maltese è a Venezia, potrebbe essere anche a Tunisi, perché sappiamo dalla ricostruzione della sua biografia che nel 1911 fu a Tunisi, accompagnato da questi animali umbratili che sono i gatti. E una rivista francese offre a Pratt la possibilità, anzi quasi la necessità, di fare delle storie dedicate al solo Corto Maltese. Ed è negli anni 70 che inizia il grande successo internazionale anche di questo personaggio, e da quel momento è un crescendo, cioè Pratt diventa un autore sempre più importante, si susseguono le edizioni delle storie di Corto Maltese, se ne fanno anche di molto complesse, come poi vedremo. A Pratt si cominciano a dedicare anche studi, saggi, mostre, esposizioni. Diventa un artista, uno scrittore a tutto tondo, a chiare lettere, e quindi Pratt diventa una celebrità, ecco, un uomo che fa parte della High Society, per così dire, della letteratura internazionale. Qua lo possiamo vedere nei suoi ultimi anni, che trascorrerà sul lago di Ginevra a Granvaux prevalentemente, dove poi morirà nel 1995. Abbiamo sintetizzato la vita di Pratt, che poi è stata molto più avventurosa di come io sono venuto a dirvi, ma avremmo dovuto dedicargli un altro intervento intero. E veniamo adesso al suo eroe principale. Un eroe principale che è così strutturato, articolato e complesso che ne possiamo, sia pure a grandi linee, visto l'economia del tempo che dobbiamo fare, ne possiamo fare però una sorta di biografia. Innanzitutto sappiamo quando è nato. È nato il 10 luglio del 1887 a La Valletta, cioè a Malta. Il padre è un marinaio inglese originario della Cornovaglia. Questo dato biografico è abbastanza interessante, perché poi ci sarà una serie di avventure di Corto proprio ambientate in Cornovaglia, che sono raccolte in una serie chiamata Le Celtiche, che è già la serie dove ci si apre al mondo del sogno, al mondo esoterico, onirico. La madre è una gitana di Siviglia, una persona un po' dubbia, è stata anche modella pare del pittore Ingres, soprannominata la Niña de Gibraltar. Ecco, quindi Corto nasce da un'unione palesemente irregolare. Trascorre la propria infanzia a Gibilterra e poi a Cordoba, dove abita nel quartiere ebraico, e frequenta la scuola ebraica di La Valletta, diretta da un rabbino di nome Ezra Toledano, che è anche l'amante di sua madre. E vediamo il giovane Corto in una serie che, pubblicata dopo, che si intitolò La giovinezza, appunto, di Corto Maltese. E i suoi viaggi iniziano nel 1904, si imbarca su un veliero, il Vanità Dorata, fa scalo in Egitto, Aden, Muscate, Karachi, Bombay, e si ritrova a un certo punto in Cina, durante, precisamente in Manciuria, durante la guerra russo-giapponese. E qui incontra, come vediamo, Jack London e il giovane Rasputin, che è disertore, perché Rasputin è irregolare ancora più di Corto, disertore di un reggimento di fucilieri siberiani. E Corto, fra Corto e Rasputin si stabilisce un sodalizio, si stabilisce una amicizia, si stabilisce un'amicizia che li condurrà in giro per il mondo. Si recano per esempio in Patagonia, ecco, dove incontrano dei famosi fuorilegge, tra cui Butch Cassidy. Ecco, un'altra caratteristica delle avventure di Corto è che Corto, nel corso dei suoi vagabondaggi, incontrerà i massimi rappresentanti della cultura europea e anche della vita europea. Per esempio, nel 1907 sappiamo che giunge ad Ancona e incontra un giovane portiere d'albergo di origine georgiana e dall'impronunciabile cognome di Giugashvili. Altri non è questo uomo in cui Corto si imbatte che colui che sarà noto a tutto il mondo poi con il nome di Giuseppe Stalin. Poi, per esempio, nel 1909 Corto è a Trieste. A Trieste incontra James Joyce. Quindi, come vedete, l'avventura, il viaggio, la cultura si fondono, ecco, sempre in questo personaggio, e lo troviamo finalmente nel 1913 nella Polinesia, dove lui è al servizio di una misteriosa figura di pirata di nome Il Monaco, che svolge attività di guerra di corsa in Polinesia soprattutto contro i giapponesi in previsione dello scoppio della Prima Guerra Mondiale per conto dei tedeschi. E questo è lo sfondo storico della Ballata del Mare Salato, di cui vediamo un'inquadratura estremamente suggestiva. Questo è uno dei momenti di meditazione di Corto, fra un'incursione e l'altra, su questa isola che si chiama Escondida, l'isola nascosta, come Calypso, il nascondimento, che è un'altra delle caratteristiche di Corto. Di come sia la storia della Ballata del Mare Salato, io per la verità vi faccio grazia, perché dovete andarvela a leggere da voi se non lo avete mai fatto. Ecco, cercate, se potete, di procurarvi l'edizione in cui i polinesiani parlano in dialetto veneziano. Ci sono molti personaggi polinesiani, troverete delle edizioni della Ballata dove parlano in polinesiano, non so se è inventato da Pratt o polinesiano vero, alcune edizioni dove parlano in lingua italiana, ma le più belle sono quelle dove parlano in veneziano. E cioè Pratt aveva avuto questa intuizione che il dialetto veneziano ha delle cadenze che ricordano un po', a suo avviso, quelle dei polinesiani. Ecco. Dopo la conclusione dell'avventura del mare salato, nel 1916, se non ricordo male, invece il nostro corto si trova in America Latina, dove stringe un sodalizio con un altro personaggio che è il professor Steiner. Ecco, vedete subito che le sembianze di Steiner arieggiano quelle del dottor Schweitzer. Steiner è uno studioso, è un professore universitario tedesco, un tempo famosissimo. Sappiamo dalle storie che i suoi libri sono nelle biblioteche di tutto il mondo, è conosciuto, estimato dai maggiori studiosi di tutto il mondo, ma Steiner è sparito. E tutti si chiedono dove sia. Corto lo sa. Perché? Perché Steiner si è tramutato, per ragioni che ci sfuggono, in un ubriacone che vive ai margini della società, e Corto ne diventa amico e se lo prende sotto la sua protezione. Ecco, entrano in scena poi altri personaggi destinati ad avere grande importanza nella vita di Corto, come per esempio Morgana, ma anche su questo non mi dilungo. Nel 17 invece Corto è di nuovo in Europa, e il 1917 è l'anno in cui si concentra la maggior parte delle storie brevi e delle sue avventure. Ne segnalo solo due molto interessanti, che sono L'angelo della finestra d'Oriente, ambientato a Venezia, una città che piace molto a Pratt, che aveva anche una casa a Malamocco, e che piace molto anche a Corto. L'angelo della finestra d'Oriente arriege il titolo di un'opera di Gustav Meyrink, scrittore esoterista, caro a un mondo che piaceva anche a Pratt, e poi il bellissimo Sotto la bandiera dell'oro. Sotto la bandiera dell'oro, dove il nostro uomo sta fermo in un piccolo villaggio, Sette Casoni, che è un villaggio conteso fra italiani e austriaci durante il primo conflitto mondiale, e lui sta fermo in questo villaggio perché ha organizzato un grande colpo con uomini che militano negli opposti schieramenti, tutti uomini che come lui non sono interessati alla guerra, ne sono anzi arcistufi, non ne capiscono il senso, vogliono una vita propria, e hanno deciso di rubare l'oro del re del Montenegro, che è seppellito in una chiesa di questo piccolo villaggio. E ci riusciranno in maniera molto ardita. Qui vedete che brindano ai gentiluomini di fortuna. Tra questi gentiluomini di fortuna, tra l'altro, ci sono lo scrittore Ernest Hemingway e anche un personaggio un tempo notissimo alle cronache, Aristotele Onassis, che diventerà poi un grande armatore greco, e a quanto pare inizia a diventare un grande armatore proprio con l'oro preso qui a Sette Casoni, e che diventerà, come molti forse si ricordano ancora, un protagonista anche delle cronache mondane per la sua relazione con la Maria Callas, per il suo matrimonio con Jacqueline Kennedy. Ma ritorniamo a Corto, che si trova in quello stesso anno sul fronte delle Fiandre, dove si fronteggiano francesi, inglesi da un lato e tedeschi dall'altro, e assisterà alla morte del barone rosso. Ma l'irrequieto Corto poi nel 18 si reca in Africa dove Pratt aveva trascorso la sua prima infanzia, e stringe amicizia con un altro personaggio, Kush, che troveremo anche in un'altra serie, Gli scorpioni del deserto, un altro alter ego un po' di Corto, che gareggia con lui soprattutto nella citazione di versetti tratti dal Sacro Corano. E poi nel 18 lui si trova a Hong Kong, e tra il 18 e il 22 si situano due grandi avventure, che sono una ambientata soprattutto in Siberia, Corte sconta detta Arcana, Qua vediamo von Unger, che è un personaggio storicamente esistito, che Corto e Rasputin incontrano durante queste peregrinazioni. Corte sconta vuol dire cortile nascosto, è un cortile nascosto di Venezia dal quale si può passare da una dimensione all'altra, è un cortile che esiste veramente, una corte che esiste veramente a Venezia. E poi abbiamo un'altra straordinaria avventura che è la Casa Dorata di Samarcanda, la Casa Dorata di Samarcanda, dove Corto Maltese va alla ricerca del tesoro di Alessandro Magno insieme con l'amico Rasputin, che è finito prigioniero e che il nostro Corto riuscirà in qualche modo a liberare. Poi le strade di Corto e di Rasputin divergono, nel 24 è in Svizzera il nostro amico Corto e insieme con l'amico Steiner si recherà in un luogo effettivamente assai magico e a me personalmente molto caro, che è Montagnola, nel Canton Ticino, sulla collina d'oro sopra Lugano, dove Corto Maltese incontrerà lo scrittore Hermann Hesse, che era giunto poverissimo a Montagnola, dove si stabilì e dove oggi esiste la casa museo di Hermann Hesse. Poi tra il 25 e il 36 le tracce di Corto diventano più evanescenti, cominciano a diventare più evanescenti, si mette alla ricerca dell'Atlantide, dell'Oceano Pacifico, del misterioso continente sommerso di Mu, e nel 36 sappiamo che partecipa alla guerra di Spagna. Naturalmente uno come Corto non può partecipare alla guerra di Spagna che dalla parte delle brigate internazionali, e durante la guerra di Spagna scompare. E su di lui a questo punto ci sono solo delle voci. Alcune voci dicono che sia addirittura diventato cieco durante uno di questi combattimenti. Esiste una lettera di Pandora, la giovane protagonista della femminile della ballata del mare salato, che però risalirebbe più o meno, se non ricordo male, agli anni 60 del Novecento, dove afferma che Corto e Tarao, altro personaggio della ballata, si trovano nella sua casa e che i figli di Pandora considerano Corto e Tarao ormai poi là con gli anni, evidentemente, come degli zii. E qui, in un certo senso, quindi termina un po' nel mistero, nell'indeterminatezza, la vita di questo eroe, di cui però la fama è legata non solo all'incredibile varietà e esoticità delle avventure, ma ovviamente anche ai tratti psicologici, ai tratti del carattere, che lo rendono estremamente per noi interessante. E che si intrecciano un po' anche con la storia del costume, perché inizialmente Corto diventa una specie di eroe, potremmo dire, del mondo del 68. Attenzione che Corto vive sia letterariamente sia editorialmente in un mondo completamente diverso dal nostro. Dal punto di vista letterario appartiene sostanzialmente alla prima metà di quello che viene chiamato il secolo breve, alla cultura della crisi, del effondrement della cultura e della civiltà occidentali, di cui in un certo senso Corto è uno degli ultimi epigoni. Dal punto di vista invece editoriale, cioè di coloro che lo leggevano, appartiene al mondo, quando viene pubblicata la ballata sono ancora in circolazione personaggi come Che Guevara, come Martin Luther King, personaggi che oggi sono ancora meno pensabili dello stesso Corto Maltese. Se ci pensiamo, in fondo il fascino che questo eroe esercita su di noi è, a mio avviso, oggi 2020, legato anche alla sua lontananza. la sua lontananza culturale, laddove invece quando uscì era legato a una vicinanza. Ma dobbiamo anche dire una cosa, che Corto non è propriamente definibile come un uomo di sinistra. Potremmo dire che è più simile, ecco, non me ne vogliano i fan di Corto Maltese, è un po' simile all'anarca, delineato da Ernst Jünger, un uomo che non è vincolato a ideali, tantomeno a ideologie, ma un uomo che è norma a se stesso. È un uomo cosmopolita e perciò è apolide, anche se pare che abbia un meglio precisato passaporto inglese. Si trova bene ovunque Corto Maltese, perché in realtà è di tutti, perché non è di nessuno. È una sorta, potremmo dire, di iperstraniero. Per certi versi accostabile a un eroe della televisione contemporaneo, al dottor House, ecco, con la differenza che lui non si prende troppo sul serio, a differenza di quanto fa House. E per certi versi lo potremmo considerare anche come un epigono del cosiddetto cinismo romantico incarnato da personaggi come il Philip Marlowe di Raymond Chandler o l'attore Humphrey Bogart, ecco, il Rick Blaine, per esempio, di quello straordinario capolavoro che è il film Casablanca. Ma benché Corto sia diffidente nei confronti di tutte le ideologie di liberazione di questo mondo e sia sostanzialmente uno scettico, però certamente non è uno che è forte coi deboli, debole coi forti. Nella grande lotta tra il nord e il sud del mondo, tra gli oppressori e gli oppressi, Corto Maltese è sempre dalla parte del sud del mondo, è sempre dalla parte degli oppressi. È nobile perché crede nella bellezza del gesto più che nella bellezza dell'ideale o dell'ideologia. Lo vediamo per esempio con i Cangaceiros, questi pittoreschi guerriglieri dell'America Latina, che tra l'altro rivelano anche il fascino enorme che su Prato esercitavano le figure esotiche. Ecco, in questa foto, per esempio, potete vedere i Cangaceiros reali e potete vedere anche come Prat era solito documentarsi in maniera estremamente dettagliata. Ecco. E questa bellezza estetica è molto importante perché sia Ugo Prat sia Corto sono uomini che vivono all'insegna dell'estetica, ecco, più che dell'etica. Corto viaggia, si sposta continuamente, ma non è come molti viaggiatori dell'età contemporanea spinto da una dura necessità. Corto obbedisce solo a una legge, che è la meravigliosa e inquietante lacaniana legge del desiderio. E a proposito di desiderio, un giorno chiesero a Ugo Pratt come mai nelle storie di Corto Maltese si incontrassero molte donne, ma a quanto pare Corto non intreccia mai relazioni autenticamente affettive con nessuno di loro, tanto da dare luogo a qualche sospetto, ecco, per così dire, nei confronti della sua figura. Ma Prat si affrettò a precisare che Corto è un gentiluomo, sia pure gentiluomo di fortuna, e che quindi non pubblicizza le sue avventure galanti, e scrisse un interessante opuscolo. Io a quell'epoca ero un giovane povero, più povero persino di quanto non sia adesso, e conseguentemente non potei comprarmi il meraviglioso Le donne di Corto Maltese. Qua ne vediamo alcune, in realtà ne hanno contate 64, ecco, nelle storie, e sono donne stranissime, un po' come quelle di Milo Manara, cioè non le loro, nella realtà donne così, se le guardate bene, non esistono. e cioè a volte sono bellissime, a volte sono bruttissime, hanno sempre lineamenti o eccessivamente spigolosi oppure eccessivamente curvilinei. Ecco che vediamo per esempio questi disegni che il nostro Pratt fece e che ci fanno vedere anche il suo notevole talento di acquarellista. Questo amore, ecco, per le donne esotiche, evidentemente, anche per le donne che forse nella realtà non ci è dato di incontrare mai, ma soltanto nelle nostre più sfrenate fantasie, emerge anche su un'altra caratteristica, cioè su come Corto Maltese ama vestirsi. Oggi io sono un po' vestito alla Corto Maltese, ecco, per certi versi, perché l'abbigliamento tipico di Corto è quello che vedete qua, ecco, in genere dei calzoni bianchi e una giubba a tre quarti, una specie di taglio vagamente militare, ma evidentemente assolutamente fuori dal tempo suo. Cioè Corto Maltese rivela un'altra caratteristica, è fondamentalmente un dandy, sempre ripeto molto elegante, ma assolutamente con un abbigliamento che è assolutamente fuori dal tempo, a volte veste più da marinaio, ma anche qui con capi d'abbigliamento abbastanza fissi, come in questo caso dove indossa, ecco, un giubbotto probabilmente da lui recuperato in Bretagna, non peraltro perché io ne possiedo uno più o meno uguale. E sempre per rimanere sul piano dell'estetica, due parole le dobbiamo spendere anche sull'estetica di Pratt. Ecco, Pratt innanzitutto è un autore tipicamente cinematografico. Come un altro grande fumettista italiano, Sergio Toppi, inoltre è un autore che non rispetta molto la grammatica tradizionale del fumetto, cioè un autore che dilata le inquadrature, le restringe, ecco, ma erano sempre frutto di un enorme studio, come possiamo vedere in questo foglio, ecco, di progetti dove vengono annotati tutta una serie di dettagli, esattamente come farebbe un regista o come farebbe un tecnico della fotografia su un set. E poi questo si traduceva in una serie di inquadrature fumettistiche un po' alla Sergio Leone. Ecco, vediamo per esempio questa tratta dalla novella che si intitola La conga delle banane, dove possiamo vedere, ecco, che l'inquadratura è fatta da canne di pistola che escono dall'oscurità e che sembra che stiano parlando loro, non coloro che impugnano queste armi, oppure in quest'altra, tratta da un'altra novella che si svolge in Africa, che ha per titolo invece Leopardi, dove vedete come si gioca sulla pelle della zebra, una pelle di zebra che all'inizio non sappiamo nemmeno che cosa sia, che poi a un certo punto si tramuta negli scudi di questi guerrieri, ecco, che campeggiano, che si rivelano alla fine della pagina. Ecco, il mondo del cinema influiva fortemente su di lui. A mano, ecco, che si va in là con gli anni, ecco, dobbiamo anche notare che il segno di Pratt si essenzializza, diventa sempre meno analitico e sempre più sintetico. E questo corrisponde al fatto che Pratt desiderava, come dire, scrivere disegnando e disegnare scrivendo. Ecco, a un certo punto lui va alla ricerca di un degré zero del disegno, di un degré zero dell'écriture, per usare l'espressione di Roland Barthes. E per esempio lo vediamo un tratto di questa essenzialità del suo segno in questa immagine dove vedete che anche le nuvole sono proprio appena appena accennate, ecco, si dice tutto in un attimo. Devo dirvi che io preferisco il pratanalittico dei primi tempi più che quello della sua ultima fase, ma avere dire questa essenzialità del segno ha una ragione, perché a mano che si va avanti le storie di corto si distaccano sempre di più dalla realtà, entrano dall'esotico, entrano nell'onirico, entrano nel fantastico. Lo vediamo per esempio in questa immagine dove in una sorta di sogno il nostro corto è alle prese con un cavaliere teutonico, oppure in quest'altra dove addirittura, credo che la novella si intitoli Il sogno del mattino di un mezzo inverno, e addirittura lui interagisce con le fate, con, qui vediamo con Oberon, vedremo col mago Merlino, ecco, con altri autori, sino a giungere, no, alla essenzialità assoluta dell'ultima storia che rimane incompiuta, che è Mu, ecco, che possiamo vedere in questa immagine. E che cosa dire quindi da ultimo? Perché parliamo ancora oggi di corto? Ma tra l'altro le sue storie oggi sono riprese da altri autori che proseguono la sua saga. Ecco, quindi non esiste più solo un corto maltese di Pratt, ma esiste il corto maltese di altri autori, perché tanta è la forza, tanta è la vitalità del personaggio che, come è accaduto anche in altri casi della storia della letteratura, anche qui in un caso come per esempio quello di Don Chisciotte, ci sono delle riprese dei Dapré. Ecco, se vogliamo, ho detto prima la lontananza, non è solo la lontananza, nel caso nostro di uomini ormai del XXI secolo inoltrato, forse la sua lontananza è anche una vicinanza a noi, perché corto è un eroe antieroe, non ha mai un'attitudine veramente eroica. Corto, più che cercare l'avventura, la accetta. Come in Sotto la bandiera dell'oro, sta fermo in un villaggio e aspetta che gli altri vengano attorno a lui, aspetta che siano le cose a capitargli, e in questa sua attesa egli si rivela un catalizzatore di storie, un catalizzatore di vita che fa emergere la sostanza umana dei propri interlocutori. E fra i suoi interlocutori ci siamo anche noi, che amiamo viaggiare con lui e augurargli, come faccio adesso a lui, ma anche a voi, comprendendovi in lui, buon viaggio, corto.